piacere.
Vabbè, stasera parleremo dei getti cosmici, lontani, potenti, grandi, spettacolari, più grandi anche di 10 volte di una galassia normale come la nostra. La prenderò un po' alla lontana, diciamo un po' dall'inizio. L'inizio è che noi, da quando esistiamo, quindi facciamo un 2 milioni d'anni, abbiamo per grandissima parte della nostra storia guardato il mondo e l'universo con uno strumento che è più antico che abbiamo, che è l'occhio. Ovviamente l'occhio è sensibile alla luce visibile, non a caso, come vedremo, e è uno strumento niente male, perché in certe condizioni può rivelare anche il singolo fotone, il singolo quanto di luce, quindi insomma è abbastanza perfezionato. Certo che però ha una pupilla che, come vedremo, è grande 7 mm in media, quindi più di tanto la luce non entra, ma soprattutto ha un rivelatore che è la retina, che non può stare lì e accumulare l'informazione che poi verrà decrittata dal cervello. Ogni decimo secondo è uno strumento che viene letto, quindi la luce non si accumula mai sull'occhio, a differenza di una volta c'erano le lastre fotografiche che potevano rimanere all'occhio del telescopio per un'esposizione di anche di qualche ora, per cui arriva un fotone adesso, arriva un fotone dopo 10 minuti, eccetera, si possono accumulare informazioni che vengono lette tutte insieme. L'occhio non lo può fare questo. Comunque, la storia dell'occhio è cominciata 530 milioni di anni fa, si dice la esplosione del Cambriano, perché è l'epoca nella storia della Terra dove la natura, attraverso l'evoluzione, ha sviluppato, per un motivo a me sconosciuto, una quantità di modi di essere incredibili. Direi che dopo il Cambriano la natura non ha fatto tantissimi nuovi modi di come camminare, di come avere le mani, le dita, le cose, i capelli, il senso, quanti sensi bisogna avere, i recettori, qual deve essere la conformazione di un organismo, eccetera. Più che altro ne ha persi, perché i modi meno adatti alla sopravvivenza di quell'individuo si sono estinti. Quello che è successo, si pensa che per caso c'è stata qualche cellula sulla superficie esterna dei corpi che non da molto erano diventati multicellulari, che erano sensibili alla luce. Quindi ci sarà stata qualche cellula sulla parte esterna, diciamo la pelle per semplificare, che era sensibile alla luce, e questo ha dato dei vantaggi evolutivi molto grandi, perché per esempio se questa cosa fosse stata elaborata dal sistema nervoso del microorganismo che l'aveva, eccetera, vedere luce e poi improvvisamente vedere ombra, cioè, oddio, adesso viene magari c'è qualcosa di pericoloso, no? Meglio scappare, meglio. Però ovviamente non si capiva la direzione, probabilmente non si capiva tanto bene neanche l'intensità, ma forse l'intensità un po' meglio, per cui sempre per caso saranno nati gli organismi che avevano queste cellule sensibili alla luce all'interno di una piccola cavità. E quindi cominciavano a essere sensibili alla luce in una certa direzione. Quindi si sapeva anche più o meno da dove proveniva la sorgente di luce. E quindi, per esempio, se improvvisamente uno vedeva l'ombra, diceva c'è qualche cosa in quella direzione lì, quindi io meglio che vada dall'altra parte, no? Questo si è sviluppato sempre di più, quindi la cavità si è sviluppata in modo da avere i recettori sul fondo, qui no, perché tanto erano inutili, e avere un buco, un po' come avere un buco è molto importante, perché si ha la possibilità per la prima volta di fare una specie di fotografia, di avere un po' di risoluzione angolare, di vedere un po' le forme delle cose. Sapete che la macchina fotografica più semplice del mondo è una, se volete, una scatola da scarpe con un buco piccolino, meglio se fatto con uno spillo nel domopack, perché così è un cerchio abbastanza buono, e se sull'altra parte della scatola da scarpe mettete un foglio traslucido e poi puntate verso una sorgente molto luminosa e voi invece state in buio, vedete l'immagine rovesciata come fotografia. E con l'andare avanti nel tempo si è sviluppato addirittura questa cavità. All'inizio sarà stata riempita di liquido, di acqua, eccetera, e poi magari ci saranno state delle cellule trasparenti che hanno fatto i primi cristallini, cristallino nel senso dell'occhio, per cui si è sviluppata la capacità attraverso una lente di focalizzare e quindi di vedere sempre meglio, fino a sviluppare l'occhio che di base è assolutamente uguale a quello di adesso. Questo 530 milioni di anni fa, e si può pensare che processi come questo avvengano nell'arco di tempo necessario, che di solito è molto lungo, milioni di anni. Invece, da quanto mi dicono, questo processo è durato soltanto dalla cosa sinistra alla cosa destra, soltanto mezzo milione d'anni, che è incredibilmente poco. Quindi vuol dire che avere la possibilità di essere sensibile alla luce, di creare delle immagini, cioè di fare un occhio, dava un vantaggio evolutivo straordinario. E, tra l'altro, lo dava anche a chi l'occhio non ce l'ha. Pensate alle piante con i fiori, no? Perché ci sono stati sviluppati i fiori? Ci vogliono gli insetti, no? E gli insetti devono vedere i fiori. Tra l'altro, i fiori sono colorati. E sono colorati, e questo indica che gli insetti sanno distinguere i colori, perché sennò non ci sarebbe nessun vantaggio, no? Per i fiori di essere colorati. E ovviamente questo dà dei vantaggi evolutivi enormi anche alle piante, avere un sistema di trasmissione del polline e così via attraverso gli insetti. Però gli insetti, per vedere i fiori, devono avere l'occhio, eccetera. Ora, questi sono due tipi di occhi composti, no? E vedete che sono molto molto simili, ogni pezzettino è come se fosse un pixel, quindi è proprio un occhio completo di organo recettore e di organo per fare l'immagine. E vedete che quelli a sinistra sono occhi di trilobiti. I trilobiti erano i dinosauri di 530 milioni di fa, erano una specie di vivente che andava per la maggiore, insomma, erano scarafaggioni di varie dimensioni che vedete lassù, e quello a destra invece è quello di una mosca da adesso.
Ne avevano quindi, due anche i trilobiti?
Credo di sì, però non perdo. Dico di sì perché hanno un'evidente simmetria, quindi mi viene da dire che non erano dei ciclopi, ma forse erano due occhi, però non lo so.
Sì, credo. Quindi
c'è stata questa esplosione di creatività nella natura, mezzo miliardo di anni fa, e poi... Se l'occhio è della mosca è abbastanza uguale a quello della trilobite, vuol dire che si è raggiunta l'ottimizzazione, no? Che c'è poco da inventare per migliorare un occhio composto di questo tipo. L'occhio dell'uomo, ma anche quello di quasi tutti gli animali, è sensibile a certe lunghezze d'onda, che non a caso, questo è lo spettro del sole, corrisponde al massimo dell'emissione, dove il sole emette la maggior parte della sua energia, potenza, radiazione. Quindi il sole è a 5.700-5.800 gradi Kelvin alla superficie, emette nel giallo soprattutto, ma vedete che ha delle code sia nell'ultravioletto, sia sì, nell'infrarosso sia nell'ultravioletto. Grandi lunghezze d'onda vuol dire infrarosso, piccole lunghezze d'onda vuol dire ultravioletto, e non è un caso che il nostro recettore ovviamente sia sensibile a queste lunghezze d'onda, non poteva che essere, che non poteva che evolvere in questa maniera, non è un caso che il nostro occhio veda la luce visibile. E quindi per 2 milioni d'anni noi siamo andati avanti con questo telescopio, il telescopio più vecchio del mondo. È un telescopio che ha una lente, un'apertura di circa 7 mm, meno di un centimetro, la pupilla. Ovviamente la pupilla si può dilatare o restringere a seconda delle condizioni di luce. Quando c'è tanta luce si restringe, quando ce n'è poca si allarga. Tra l'altro, facendo così, cioè noi vediamo meglio e vediamo le cose più nettamente, riusciamo a distinguere due cose vicine quando c'è tanta luce, questo perché la pupilla si restringe, e quindi è come una macchina fotografica quando usate un diaframma molto chiuso, quando c'è tanta luce. Allora mettete fuoco non solo le cose ad una certa distanza, ma anche le cose che sono a meno e a più distanza della perfetta messa a fuoco. Avete una profondità di campo maggiore. Stessa cosa succede per l'occhio. Abbiamo anche delle cose sofisticate, i colori, li vediamo quando c'è tanta luce, quando c'è poca luce, e la sensibilità della retina cambia e diventa un pochino più sensibile alla luce, un pochino più blu, ma perdiamo la sensibilità ai colori. Anche per questo, quando mettiamo l'occhio in un telescopio, vediamo soltanto il bianco e nero, perché di solito quello che si vede sono cose molto fioche. Quando invece possiamo, se mettessimo una lastra fotografica a colori, vedremmo che invece i colori ci sono. Come? Bene, tutto ciò è successo per 2 milioni di anni, fino al 1610 con Galileo, che usa questo strumento, il cannocchiale. Cannocchiale deriva da cannone, occhiale. Cannone, occhiale, c'erano già, quindi è un cannone con le lenti, cannocchiale. E invece di puntarlo sul mare lontano per vedere quando arrivano le navi nemiche, che era l'uso per cui tenta di venderli al doge di Venezia, credo che fosse ancora a Padova, la sera comincia a guardare il cielo. Tenete presente che la lente primaria del cannocchiale di Galileo aveva 37 mm, quindi la pupilla è 7 mm, questa qui è circa 5 volte tanto di diametro, la superficie quindi va come il quadrato, e quindi questo cannocchiale era circa raccoglieva 25 volte la luce che l'occhio umano può raccogliere. Quindi lui poteva vedere delle cose che erano 25 volte più deboli. Non solo quello, ma avendo la lente più grande poteva distinguere dei particolari molto meglio di quanto potesse fare l'occhio nudo. Ora, se supponiamo che i 2 milioni d'anni di evoluzione umana corrispondano a una giornata, l'invenzione o l'uso del cannocchiale come strumento astronomico avviene nel 1610, che corrisponde a 21 secondi e 6 decimi alla mezzanotte. Quindi noi per 23 ore, 59 minuti e mezzo e 40 secondi abbiamo usato l'occhio, e soltanto negli ultimi 21 secondi circa stiamo usando uno strumento diverso dall'occhio nudo, tanto per dare una raffigurazione, insomma, che pur essendo dal 1600, insomma, è poco tempo che noi sappiamo qualche cosa che di più di quello che ci diceva l'occhio nudo. Che cosa vedevamo? Vedevamo le stelle, i pianeti, forse lo sapete già, ma sapete perché i giorni della settimana sono 7? Sono i 7 corpi, 7 sono i corpi che si muovono nel cielo. sia l'ho detto, le stelle fisse, e a parte le comete, le cose strane, eccetera, vedete sette corpi che sono Luna, lunedì, Marte, martedì, Mercurio, che allora si vedeva, adesso si vede quasi più perché è difficile. Io l'ho visto una volta sul Sinai, Mercurio, e basta, quindi, che è molto basso l'orizzonte, molto più, meno brillante di Venere, così via. Giove, Venere, sabato, ve lo dico dopo, ma in inglese è Saturday, quindi è Saturno, no? E domenica, sembra non entrarci niente, però domenica è in inglese Sunday, quindi il giorno del sole, no? E anche in latino era, da cui deriva il nostro, era Dies Soli, prima del 313 dopo Cristo, quando Costantino, dichiarando che la religione cristiana era quella ufficiale, ha cambiato il giorno Dies Soli in Dies Dominici, da cui deriva la domenica. Il sabato deriva dall'ebraico, che in ebraico vuol dire il giorno di Saturno, il giorno di quel pianeta lì che era Saturno, Shabbat, una cosa del genere. No? Quindi anche la scansione in settimane e il nome dei giorni deriva da tempi memorabili, cioè da tempi antichissimi, forse dagli antichi babilonesi o anche prima, no? E perché sono sette le cose che si muovono nel cielo. Poi ogni tanto ne capita qualcuna d'altra, cioè, le comete portatrici di sventura, sembravano. Ma questo fatto, che le comete portano sfortuna, era addirittura usato da chi aveva gli astronomi più furbi, che sapevano predire quando le comete sarebbero arrivate, eccetera, i quali potevano condurre le loro battaglie più importanti nel giorno della cometa o delle eclissi, cioè queste cose, no? Quindi sì, erano per sfortuna, ma erano di fortuna per chi diceva, insomma. Comunque, nel 1200 eccetera compare una cometa e Giotto ne è impressionato e quindi la pone al di sopra della capanna dove della Natività, e da questo quadro nasce la raffigurazione di Gesù bambino con la cometa. Prima non c'era, prima c'era la stella, cioè, è Giotto che introduce questa cosa. Poi cieli stellati, stelle, sole, luna, eccetera, tutte queste belle cose che si vedevano a occhio nudo. Con l'occhio nudo potete vedere Andromeda, che è dipinta a magnitudine, quindi è un po' a malapena, che è una galassia esterna alla nostra, che è la Via Lattea, ma poco altro, ma nessun'altra galassia. E quindi vedete queste cose. Vedete le stelle e le galassie, intanto vedete una cometa, però vedete tutto sommato un universo che cambia, sì, però insomma cambia non sulla scala umana. Di solito le stelle sono tranquille, il Sole dura 10 miliardi d'anni più o meno, no? È a metà della sua vita, le galassie sono nella loro globalità fatte di stelle e quindi anche loro tranquille. Direi che a parte le supernove, che sono una grande eccezione, quello che noi ricaviamo dalle informazioni nella luce visibile, sia con l'occhio nudo sia poi con il cannocchiale, sono cose tranquille. Ora, la Terra è immersa nell'atmosfera. L'atmosfera è piena di vapore acqueo che fa sì che i raggi infrarossi non possano penetrare fino alla superficie della Terra, è piena di altri elementi che fanno sì che i raggi ultravioletti siano fermati, per nostra fortuna, strato dell'ozono e così via, che farebbero male al nostro DNA, I nuclei, alcuni nuclei è costituita, l'atmosfera è fatta al 78% di azoto, 21% di ossigeno, 1% di anidride carbonica e tracce di tutti gli altri elementi. Questi nuclei atomici fanno sì che i fotoni di lunghezza d'onda più penetrante, cioè raggi X e raggi gamma più energetici, siano fermati e non arrivano all'atmosfera. Questo è il limite, diciamo, dove metà della radiazione nei raggi gamma, nei raggi X, tra violette e così via, viene fermata. Quindi io per vedere qualche cosa nei raggi gamma devo andare al di sopra dei 20 km. Per vedere qualche cosa in ultravioletto devo andare al di sopra dei 140 km di altezza. I raggi ultravioletti sono assorbiti con grande efficienza. Anche in infrarosso ho delle finestrine molto molto particolari dove i raggi infrarossi possono arrivare fino alla Terra, ma in genere sono fermati anche a grandi altezze. Vedete che tutto sommato c'è la finestra del visibile, che è soltanto questa, dove i fotoni possono arrivare a Terra, e una grande finestra di onde radio. Quindi a Terra possiamo vedere il visibile e le onde radio.
Tutti gli altri sono occupati dell'atmosfera?
Sì. Sì. Un po' meno male, se no ci fanno male. No, i fotoni no, campo magnetico, i fotoni no, i raggi cosmici sì. I raggi cosmici vengono fermati non tanto dall'atmosfera anche, ma soprattutto, siccome i raggi cosmici sono carichi, loro sono, le particelle cariche sono obbligate a seguire le linee del campo magnetico.
Un po' di infrarosso arriva.
Esatto, un po' di infrarosso arriva, un pochino sì, una bandina sì. Infatti, da Terra possiamo fare dei telescopi, dei rivelatori in infrarosso utilizzando proprio dei filtri pensati per guardare in queste finestrelle, filtri particolari. Se vogliamo vedere l'universo alle lunghezze d'onde che sono fermate all'atmosfera, non ce n'è per nessuno, dobbiamo costruire dei rivelatori e mandare su satelliti e farli andare in orbita di sopra. Di solito i satelliti, come la missione, la stazione internazionale e lo Space Telescope e così via, sono ad un'altezza di circa 400 km sopra l'atmosfera. Faccio presente che quelli invece per la
geostazionale,
no, quelli lì che per le telecomunicazioni, ma non i telefonini sono basi. Per Sky, insomma, per le cose televisive, cioè satelliti geostazionari sono ad un'altezza di 36.000 km, che questa è l'altezza giusta per cui hanno un periodo di rivoluzione uguale a un giorno, quindi alla rotazione della Terra. Devono stare proprio a quell'altezza lì. Ed è necessario, perché la vostra parabola deve puntare sempre nella stessa direzione, se no dovete segnare, no?
Si trova più. GPS, sono il GPS.
Come?
GPS
sono No, i GPS sono a... Allora, ci sono vari sistemi. Il sistema americano credo che abbia 24 satelliti, una cosa del genere, e si muovono perché sono ad altezza più bassa. Questo perché devono sentire il segnale del vostro GPS. Che è una macchinetta che è grande così, cosa si farà? Qualche decina di milliwatt, ma un po' poca roba, no? Poi non c'è neanche una grande antenna, eppure, no? Eppure se te vi sente, riceve il segnale della vostra cosa, perché sa dove siete. Bisogna avere almeno tre di questi satelliti, in tre posizioni diverse per fare la triangolazione, per sapere, per calcolare esattamente la vostra posizione. E però questi satelliti si stanno muovendo, cambiano continuamente posizioni. Infatti, quando accendete, ricezione satellite, no? Ci vuole un po' di tempo, perché si deve agganciare non a uno, ma a tre satelliti. E ci sarà un sistema, forse europeo, credo, no? Che stanno lanciando, e sarà anche questo fatto da una ventina, 24
Galileo.
Galileo,
ma i russi e gli americani fanno
è vero, c'è un controllo.
Che altezza sono questi?
Credo 800 km, però non sono sicuro. Sicuramente non sono geostazionari, sicuramente vedono una... da terra, noi vediamo un satellite per poco tempo, saranno 10-15 minuti, poi ne entra un altro, quindi cambiano continuamente, si agganciano e sganciano.
800 km cominciano già a fare attrito sugli strati alti dell'atmosfera, perciò ogni tanto si accende.
Beh, no, la stazione spaziale è a 400 km, per esempio, lo Space Shuttle.
E ogni tanto non bisogna andare un po' di gas.
Sì, ma poca roba. Non è tanto il problema, molto poco. È abbastanza tenue, certo che aspetta oggi, aspetta domani, di qui se cadono e dopo. Certo, sì. Che non è neanche un male che cadano, che sennò fra un po' bisogna mettere i semafori. Se voi date, allora, andare in orbita vuol dire andare a 28.000 km all'ora. Se c'è un pezzettino di polvere che va in orbita contraria, vi sfracella e comincia a essere un grosso pericolo per i satelliti nuovi che vengono lanciati. C'è una quantità di moto pazzesca, un'energia pazzesca. Bene, quindi visibile radio. Quindi potete immaginare che dopo il visibile e qualche pezzettino di infrarosso che si era utilizzato, la successiva finestra elettromagnetica che si è aperta all'umanità è stato il radio, perché si poteva fare da terra. E il radio comincia, se volete, da Guglielmo Marconi, che 18enne o 20enne nel 1895 riesce a mandare un segnale da 400-500 metri dal di là, era una casa di campagna, aveva un appezzamento di terreno e aveva un maggiordomo, servitore, non so, lui l'ha fatto andare, ha costruito la prima radio del mondo e l'hanno messa a 400-500 metri di distanza e lui da casa ha mandato un segnale che faceva cliccare qualcosa, no? E il maggiordomo ha sparato un colpo di fucile per dire sì, l'ho sentito. Questa è stata la prima trasmissione a radio senza fili, 1895. E non aveva fatto studi regolari, Fermi l'ha sempre chiamato l'elettricista, con fare un po' spregiativo. È un fascistone, Marconi. Però è stato quello che ha fondato il CNR e sicuramente ha cambiato la vita a tutto il mondo. Ha cambiato il modo di vivere in una maniera, se ci pensate, no? A cosa sono le telecomunicazioni adesso, e nessuno ci voleva credere a queste cose. Lui aveva fatto in modo di, con un segnale dall'Inghilterra, doveva accendere le luci a New York, e tutti gli dicevano: ma sei pazzo, perché la luce va in linea retta. La curvatura della Terra tra l'Inghilterra e New York è tale che la luce non lo può passare.
Il radio micro non riflesse, fascia di fanale, una roba di fanale.
Ma lui non sapeva.
Non lo sapeva. Ma come fanno al contrario venire sulla Terra?
Non è fascia di fanale, è una zona che c'è specialmente di ionosfera, si chiama, specialmente di notte. Adesso non ci sono più, ma ci sono le radio una volta con le onde medie, se le usavate vi accorgevate che di notte si sentiva molto più stazione che di sera, no? Perché di notte questo strato si ricompone e riesce a riflettere le onde radio, no? E quindi si hanno dei tragitti molto più lunghi. E infatti per questo motivo, a dispetto dei professoroni che gli dicevano che non si poteva assolutamente, per un fatto semplice di curvatura della rete, non riesce ad accendere le luci di New York comandando la sua nave Elettra in Inghilterra. Poi anche Fermi è stato un grande, anche lui ha cambiato tanto la nostra vita, però insomma, quindi Se questi 2 milioni d'anni sono una giornata, abbiamo la radio soltanto nei 4 secondi e 8 prima della mezzanotte, prima della nostra giornata. Quindi è molto molto poco, no? E nel 33, quindi passa qualche anno, però la gente comincia a pensare, beh, c'è questo nuovo strumento, c'è questa nuova radio, c'è questa nuova possibilità di guardare l'universo, guardiamo, facciamo delle osservazioni mirate a sentire se c'è qualche cosa nell'universo che emette onde radio. E con questo baraccone di poli, queste sono antenne semplicemente, no? Karl Jansky comincia, è il precursore dell'astronomia radio, seguito pochi anni dopo da questo Reber. Nel 37 comincia a fare il primo radioscopio, guardate che bello, che il primo radiotelescopio che ha la forma esattamente di quello di adesso, è fatto da una parabola che riesce a riflettere le onde radio in modo che abbia una grande area di raccolta. Queste onde radio riflesse sono raccolte in un fuoco, e nel fuoco avete un'antenna normale, di polo, un'asta, no? Dove le onde radio che arrivano fanno andare su e giù gli elettroni, questa è una corrente che viene amplificata, rivelata, e c'è un segnale. E lo costruisce e fa 10 metri, mica poco, 10 metri di diametro, costruito a sue spese e...
Dove, per favore, non so, c'è un nome strano.
Grotterebbe, sì,
è un po' tedesco, sicuramente tedesco.
Ma sapete, gli Stati Uniti hanno solo gli indiani d'America di origine, no? Anche loro probabilmente provenivano dall'Europa 15.000 anni prima, 20.000 anni prima, insomma, gli indiani d'America. Vabbè, gli altri sono tutti di altre nazioni, principalmente europei. Quindi osservava di notte perché di giorno le candele delle automobili, nonostante nel 37 non ce ne fossero tante, gli provocavano interferenze e non riusciva a vedere niente. Se non ci fossero automobili, il radio si può osservare anche di giorno, perché non si è disturbato dal sole, perché il sole fa un po' di emissione radio, però concentrata nella direzione del sole, per cui non dà fastidio. Per cui le osservazioni radio anche oggi si faranno sia di notte che di giorno. Sì, sì.
Tutta, scusi, ma le candele delle macchine di notte?
No, ci sono meno macchine, gente dorme su per quello. Non c'era l'ora di punta. No, certo che le fanno. Semplicemente ce n'erano meno. Scopre che c'era un'emissione radio che proveniva dal centro o comunque dal piano della galassia. Questi sono i suoi primi disegni con delle isocontorni, ogni puntino è un puntamento che poi sono collegati da una linea, e come vedete c'è l'emissione più forte lì dove nei cerchiolini, nelle zone più interne. Al centro della nostra galassia, la Via Latta, ve lo ricordo, è molto appiattita, il disco della Via Latta ha un diametro di 100.000 anni di luce, che vuol dire che la luce ci mette 100.000 anni ad andare da una parte ad un'altra. Ci sono circa 100 miliardi di stelle dentro la nostra galassia, ci sono circa 100.000 galassie che possiamo, cioè 100.000, 100 miliardi di galassie che possiamo vedere, ci sono circa 100 miliardi di neuroni, per ricordarselo, nel nostro cervello da giovani. Ogni giorno le perdiamo.
Ma ricrescono adesso, non si
può. Un po', si spera. Pensavo di no, invece adesso ricrescono. Sì. Però ne perdiamo tante, perdiamo di più. Ma ne perdiamo anche per un fatto, anche questo, c'è un vantaggio evolutivo. Da prima di nascere abbiamo più cellule, abbiamo più neuroni che appena nati. Sì, perché abbiamo un sistema di sovrabbondanza, in modo che soltanto quando si usano sono attivi e rimangono. Quelli che non si usano, è per quello che bisogna mettere i colori dentro la culla, le robine, le cose, per stimolare un po', perché così no, si perdono i neuroni. È fatto apposta questo. Ovviamente uno si può dire, beh, ma la testa di un bambino è più piccola di quella di un adulto. Com'è questa storia? No? Perché il numero delle le cellule diminuisce sempre, ma man mano che si cresce, la cellula manda i suoi assioni, eccetera, a testare le altre, a collegarsi con le altre, ed è questa che fa massa sempre di più nel cervello. I collegamenti tra... Adesso vi dico una... Facciamo una parentesi. Abbiamo circa 100 miliardi di neuroni e ogni neurone ha circa tra le 1000 e le 10.000 connessioni con gli altri. Quindi possiamo dire che abbiamo 100 miliardi 10 alla 11 per 10.000 10 alla 15, che è 1 milione di miliardi di unità di memoria. Possiamo fare l'analogo con i computer. Dopodiché abbiamo... ci sono animali che sono più grandi, che hanno un cervello più grande.
Ora, ma intendevo anche come unità di memoria, perché il gene è più giusto.
No. Il gene sta su un CD. Tutto il nostro patrimonio genetico sta su un CD.
Il gene ha la densità di memoria.
No, la densità di memoria è un conto, no, certo, la densità di memoria certo. Si fa presto a pensarlo, perché una azione, un neurone è una cellula complessa, anzi abbiamo delle azioni che sono lunghe un paio di metri, no? dal cervello o dal midollo alla punta dei piedi, no? Bisogna avere una azione molto, molto, molto lunga, quindi occupano tanto spazio. Nel centro di queste cellule c'è il nucleo e nel centro del nucleo c'è il DNA, che contiene tutta l'informazione genetica della cosa, quindi evidentemente la densità di memoria che c'è lì è molto più grande, perché il DNA è contenuto in una cosa molto più piccola, è a livello molecolare il gene, mentre la memoria del neurone eccetera è a livello cellulare, e la cellula contiene tante tante molecole, miliardi e miliardi di molecole, quindi certo. L'impulso nervoso va a circa 10 metri al secondo, è facile farlo perché i centometristi, no? Hanno dei blocchi di partenza che adesso sono collegati a dei sistemi che misurano il tempo di reazione. Tant'è vero che se un centometrista stacca il piede meno di, credo, 3 o 4 centesimi secondo dopo lo sparo, gli danno falsa, perché non è possibile. No? Che vuol dire che è barata, no? Anche se si muove un attimo dopo, quindi è circa 10 metri al secondo. Da questo potete calcolare quante operazioni può fare il cervello al secondo, e vi viene al massimo e vi viene fuori 10 alla 17. 10 alla 17 è 100 milioni di miliardi di operazioni al secondo. Bene. Allora c'è stato un fisico, sì, un po' pazzo, ma che ha detto: vabbè, se la coscienza è figlia della complessità e c'entra, questi numeri c'entrano qualche cosa, posso calcolare quando il computer diventerà intelligente, quando raggiungerà 10 alla 15 un milione di miliardi di bit, quindi sono un milione di giga, quindi sono mille tera circa, adesso ci siamo, cioè, e quando saprà fare 10 alla 17, quindi 100 milioni di miliardi di operazioni al secondo. Dopodiché, questo avveniva 20-30 anni fa, io so che c'è la legge di Moore dice che le prestazioni del computer raddoppiano ogni 18 mesi. E per ora la legge è stata abbastanza, in media, è stata abbastanza
soddisfatta.
Allora ha calcolato quando si raggiungono queste, quando il computer raggiungerà queste dimensioni. E ha calcolato che dovrebbe essere nel 2026, e poi ha dato anche un errore, più o meno 5 anni. Quindi manca tanto, anche 10 anni. Lui però, ai tempi non c'era la rete, quindi pensava a un computer solo. Non è che faccia così tanta differenza, sembra tanta differenza, ma in 3-4 raddoppi l'ha mangiata tutta. Comunque, secondo me, ha sbagliato per difetto. Se la coscienza, l'intelligenza è legata sul serio a queste cose, basta avere un sistema complesso di queste dimensioni per avere la coscienza e l'intelligenza,
in meno di 10 anni accenderete il computer e lui dirà: cosa vuoi?
Spengo.
E voi direte: ma paura, spengo. Sì, prova, io ti spengo l'Ener. E avrà sensori dappertutto, sarà completamente delocalizzato, veramente una mente globale, no? Quindi sarà un bambino alle 9.00.00 di mattino e sarà Einstein alle 9.00.00.01, perché avrà una capacità di autoapprendere con tutta la velocità che ha, assolutamente fantastica.
Sono curioso di sapere se succederà, no? Chi lo sa? E chi lo sa se sarà un bene o un male? Boh, non lo so. Vabbè.
Ma noi saremo in grado di capirlo?
Secondo me no. Secondo me in brevissimo ci sarà la stessa distanza tra lo scimmione e l'uomo. Dopo un'ora sarà tra la tartaruga e l'uomo. Dopo un'altra ora sarà tra una formica e l'uomo. Quindi non lo so, vabbè. Noi siamo in periferia, viviamo in assoluta periferia, non c'è niente di antropocentrico in ciò, abbiamo distrutto il nostro.
È catastrofica la sua previsione.
Eh?
È catastrofica la sua previsione.
Vabbè, ma una specie vive 10-15 milioni d'anni, no? Più o meno. Quindi, o così. Oh, cioè, a noi sembrano tantissimi, ma dal punto di vista della Terra non gli farà proprio né caldo né freddo, né? Che capiti adesso, che capita tra mille anni, tra un milione d'anni, non cambia niente. Ci sono state delle estinzioni globali del 90% delle specie viventi, non ce n'è stata una, ma ce n'è stata una decina, una dozzina, capito? Noi siamo il frutto di un'estinzione globale, che se c'erano i dinosauri i mammiferi non si sarebbero sviluppati. Meno male che è arrivato l'asteroide, no? Dal nostro punto di vista pure ha fatto tante morti, no? Allora, dal nostro punto di vista, certo, è triste. Ma magari sono bravi, chi lo sa, se sono più bravi di noi, viviamo meglio, non lo so. Vabbè, un'altra volta.
Il pensiero, il pensiero, il pensiero,
la curiosità è proprio quella, no? Il pensiero, cos'è che fa il pensiero? Dove viene il pensiero, no? Ma se, o è una cosa naturale che nasce per le connessioni che abbiamo, oppure viene da un'altra parte, no? Spirituale, robe, eccetera. Quindi ci sono cose, non so, allora, io
sono
abbastanza
anni
determinista e materialista, quindi dico, boh, perché no? Perché no? E anche vedendo dal punto di vista evolutivo, noi non è che siamo figli di nessuno, siamo figli della natura anche noi, Cioè, noi che generiamo questa specie, come le scimmie hanno generato l'uomo, cioè accorciamo i tempi, ma è la stessa cosa. Non c'è una differenza qualitativa, grossa, no? Noi siamo natura, quindi anche il computer sarà natura. Fatto noi, come le scimmie, ha fatto l'uomo, uguale. Solo che loro ci hanno messo tanto tempo, siamo abituati, c'è stato milioni di anni di adattamento, difficile, tutto lento, eccetera. È chiaro che vedere una mattina che sarà così è un po' traumatico, no? Un po' scioccante. Però magari no, magari è tutto diverso, non lo so, però sono curioso. Allora, lo sviluppo della radioastronomia però avviene non prima della seconda guerra mondiale, ma dopo. E anche per una ragione molto pratica, perché gli studi sulle onde radio, eccetera, avevano prodotto il radar era un'arma molto usata nella seconda guerra mondiale, molto utile a tutti, perché quando è finita la guerra c'è un sacco di materiale elettrico in saldo. E quindi hanno costruito il radiotelescopico un po'. Seconda guerra mondiale vuol dire 2 secondi e mezzo alla mezzanotte, quindi quasi niente, no? E quando si è aperta questa finestra, ovviamente abbiamo cominciato a scoprire delle cose belle, no? Nuove, completamente nuove. Nel 65 Penzias e Wilson scoprono la radiazione di fondo. Penzias e Wilson erano due ingegneri della Bell Telephone e era l'era spaziale, cominciava, no? Gli anni 60, lo Sputnik, il programma di esplorazione spaziale, poi Kennedy, la conquista della Luna, queste cose qui, no? Quindi loro stavano studiando il sistema di comunicare con i satelliti avendo dei rivelatori, degli strumenti che guardavano a più alte frequenze, nel gigahertz, eccetera. E quindi stavano costruendo quell'antenna là che si vede nello sfondo e scoprono un rumore che loro non riescono a interpretare, pensano che sia dovuto alla loro antenna, mentre non lo è, e poi per caso scoprono che c'è un ricercatore vicino a loro, sempre in America, Dickey, che stava costruendo un'antenna apposita per rivelare quel rumore che loro avevano già sentito. Questo avviene in maniera fortuita, perché uno di quei due, pensa su Wilson, mi ricordo, ha fatto un viaggio in aereo con un ricercatore del gruppo di Dickey, e loro si sono messi in contatto, sono telefonati e hanno pubblicato due articoli su Nature, uno della scoperta, l'altro che diceva che cosa avevano scoperto. Il Nobel è andato a pensare su Wilson, non a Dickey. Quindi grande e ovviamente la lezione di fondo è la prova che l'universo ha avuto una fase calda e densa, e quindi è la prova del Big Bang. E i primi radiotelescopi comunque avevano un potere di risolvere, cioè di vedere come cose separate due cose molto vicine, che era molto limitato. Allora, in generale, come regola generale, questo potere di risoluzione si chiama, no? È una distanza angolare. L'occhio, per esempio, riesce a distinguere due cose se sono più lontane di un minuto e mezzo, due minuti d'arco, quindi un sessantesimo, due sessantesimi di grado, un trentesimo di grado. Non riusciamo a vedere i dettagli meglio che così. In generale, se voi avete uno strumento, questo potere risolutivo è la lunghezza d'onda diviso il diametro, lunghezza d'onda in centimetri, il diametro in centimetri, basta che usiate le stesse unità, sia sopra che sotto, e poi lo moltiplicate per 57 gradi, che è il fattore moltiplicativo che vi fa passare, per i tecnici, da radianti a gradi.
Però,
da radianti, che semplicemente non è una dimensione, è semplicemente il rapporto di due lunghezze, a gradi, che bisogna moltiplicare per 57, che è 180 diviso pi greco. Allora, se la lunghezza d'onda è 10 cm, come è tipico nelle onde radio, 10 cm, e il diametro del vostro radiotelescopio è di circa 10 metri, quindi 1000 centimetri, avete un centesimo per 57 vi fa 0,5, quindi avete 0,5 gradi. 0,5 gradi, l'esempio fatto apposta, perché è il diametro della Luna e quindi anche del Sole. Quindi il potere risolutivo dei primi radiotelescopi singoli era quello di distinguere se quello che lo strumento vedeva era fatto da una luna o da due lune, ma non poteva dire se era più piccolo di una luna. Vedeva un patacone, no? come se voi foste molto miopi e vedeste tutto sfocato, no? Non potete dire se la luce che vedete è veramente puntiforme o se ha un'estensione di mezzo grado. E con questi strumenti si comincia a guardare il cielo, si cominciano a vedere queste strane sorgenti, come delle cose abbastanza simmetriche. Questa è tipica, due macchione con un macchiolino al centro. Infatti venivano chiamate sorgenti doppie, qui un puntolino in mezzo. Questa è un po' più grande, si vede quasi niente, qui c'è la luce, ma niente. Sorgenti doppie, c'erano però delle altre sorgenti che non sembravano doppie, avevano una parte centrale molto brillante e poi una coda, tipo cometa, no? Come una cosa oggettiforme. Questo è 3573, è una sorgente molto famosa. Questo numero vuol dire semplicemente che a Cambridge avevano fatto un catalogo delle sorgenti radio, l'hanno fatto una volta, l'hanno fatto due volte, l'hanno fatto tre volte, la terza volta si chiamava 3C, terzo catalogo di Cambridge, e avevano numerate, e questa era la 273esima sorgente che era nella loro lista. Però quando ho puntato il telescopio verso quella direzione lì, non vedete niente, vedete un puntolino di dodicesima magnitudine, quindi abbastanza brillante, puntiforme. Quindi in radio vedete una cosa abbastanza grande, risolta, eccetera, e in ottico vedete un puntolino. È di dodicesima magnitudine, quindi la prima reazione che la gente ha avuto è: vabbè, una stella vicina alla nostra galassia che emette tanto radio. Per cui la prima denominazione è stata radiostelle. Però, visto che si riusciva a fare l'immagine, è stato molto difficile riuscire ad associare quella emissione radio estesa a quel puntolino lì. Si è dovuto aspettare che la Luna occupasse la regione dell'emissione radio. La Luna aveva una posizione perfettamente conosciuta, mentre stavano guardando hanno visto la luce, l'emissione radio che scompariva, e quindi sono potuti risalire esattamente alla posizione di questa emissione radio, perché con questi strumenti avete dei patacconi ma non sapete esattamente dove, avete un errore molto grande, e in mezzo grado nel cerchio della Luna ci sono milioni di stelle, quindi non potete facilmente associare, mentre con questo trucco dell'occultazione della Luna sono riusciti. Quindi hanno subito fatto uno spettro, e sapete che quando uno fa lo spettro riesce a vedere delle firme, proprio degli elementi che costituiscono l'oggetto, perché avendo elementi diversi avete un'emissione diversa, avete delle righe di emissione, o di assorbimento o di emissione, in questo caso di emissione, a seconda degli elementi che ci sono. L'elio ha delle righe definite, l'idrogeno ha delle righe a frequenze molto definite. Ecco, si prende lo spettro, si vedono delle righe di emissione, se ne vedono 5-6 in questo oggetto, e non corrispondono a niente di conosciuto. E quindi non si sa che cosa fossero, niente di conosciuto. E rimane mistero fino al febbraio del 1963, quando Martin Schmidt, un fisico olandese che si è naturalizzato americano, che lavorava a Caltech in California, sta scrivendo un articolo di rassegna descrivendo lo spettro che lui stesso aveva fatto, questo qui delle cinque righe misteriose, quando gli dice: ma c'è un andamento familiare. Comincia a dire: ma vuoi vedere che sono le righe dell'idrogeno però tutte spostate verso il rosso? Comincia a vederne una e dice: ma guarda, se questa qui fosse la calfa dell'idrogeno, quindi la transizione da 3 e 2 da primo dell'idrogeno, sarebbe recitata del 16%. Vediamo la prossima, dovrebbe essere la cabetta, no? Misura 16%. Ah beh, se fosse la cabetta, 16% anche lei. Vediamo la terza, che gamba, 16% anche lei. Tutte e cinque le righe erano le righe di idrogeno spostate verso il rosso del 16%. Quindi stavo guardando un oggetto le cui righe erano spostate del 16% verso il rosso. Poteva avere due motivi. Uno è che questo resin fosse dovuto ad un'estrema gravità, cioè il resin gravitazionale. Qualcuno di voi se mi ha seguito l'anno scorso che ha fatto i buchi neri, il resin gravitazionale, il tempo, quando era epoca, vabbè, è lo stesso. L'altro motivo è l'espansione dell'universo. No? Più una cosa è lontana, più c'è lo spostamento verso il rosso di tutta la luce che viene emessa. Quindi, attraverso la legge di Hubble, che aveva scoperto che più una cosa è lontana, più si muove, più ha una velocità di allontanamento da noi più grande, okay? Più una cosa è lontana, più si allontana velocemente da noi. Le cose vicine si allontanano piano, le cose lontane si allontanano più forte. Palloncino.
L'inverso del quadrato.
No. Quella è la luminosità dell'oggetto, che scema, che diminuisce man mano che l'oggetto si allontana. Semplicemente, siccome l'universo tutto si sta espandendo, voi dovete pensare non tanto al palloncino, che è un'analogia che vale fino a un certo punto, ma ad un'altra analogia, che anche lei vale fino a un certo punto, ma fa un gradino in più, che è quella dell'impalcatura d'almine, no? Dell'impalcatura, i tubi. Voi siete seduti su un nodo, no? E un altro è seduto al nodo vicino, poi un altro al secondo nodo, eccetera. E adesso ipotizzate che ogni tubo, tra due nodi, aumenta di un metro al giorno. No? Quindi il vostro compagno si muoverà di un metro al giorno, ma quello due nodi dopo si allontana di due metri al giorno. E così via. Le persone sedute su nubi molto lontane si allontanano più velocemente di quelli vicini. E adesso lo prendete infinito questa impalcatura.
infinita, senza contorni, e vi chiedete qual è il centro. Non c'è il centro, ogni punto è equivalente a un altro e ogni punto vede la stessa cosa. L'universo è un po' così, è un'impalcatura d'argine e tutto si sta espandendo, misurando però di quanto si sta allontanando il vostro compagno a tot nodi, no?
Con una velocità si espande, non con una accelerazione.
No, adesso sappiamo che sta pure accelerando, però dal 98 lo sappiamo, prima non è. Però questa qui è un'altra conferenza.